parlando sempre di metodologie di lavoro, abbiamo visto quindi quali sono i periodi, gli stili che interessano i manufatti di argento torinesi. Come abbiamo visto per l'ebanisteria, mi ricollego perché giochiamo proprio in tandem, anche per le parti decorative e figurate delle argenterie esistevano naturalmente delle fonti di riferimento e dei repertori, o anche delle fonti di ispirazione molto lontane. La circolazione di modelli, di nuovo, è europea. Da un lato noi abbiamo testimonianza della creazione di repertori di modelli sia per le forme che per i decori, per vasi e altra argenteria già nel 600, soprattutto nel primo 700 esce un manuale di Giovanni Gardini, un argentiere romano che arriva anche a Torino, proprio dedicato a idee compositive e forme per gli argentieri, esclusivamente all'uso degli argentieri. Però, così come ad esempio, ecco, altri repertori che circolano, che arrivano, questo in età neoclassica, fine 700, da molto più vicino, da Milano, sono i repertori di Ornato, che pubblica più riprese dalla sua cattedra di Brera il ticinese Giocondo Albertolli. Pubblica diverse dispense di stampe di ornati che potevano essere utilizzati per argenti, per stucchi, per tessuti, per qualunque tipo di, per pitture di decorative, tipo fascette decorative, per qualunque genere di ornato. Quindi, e queste cose circolavano, avevano un ampio mercato, quindi stampe. Però i riferimenti figurativi, oltre alle stampe, i disegni e repertori specializzati come quello di Giardini che citavo prima, ad esempio in Biblioteca Nazionale mi è capitato di schedare un bellissimo volume che è stato anche esposto nella mostra che c'era stata, quella sulle meraviglie delle biblioteche qualche anno fa, di questo architetto e designer, potremmo dire, tedesco, che si chiamava Paul Heineken, come la birra, così ve lo ricordate, che era originario del nord della Germania e che fa questo dizionario per architetti, pittori e scultori, in cui insegna dal disegno fino ai modelli figurativi di riferimento, cioè comincia a dare i rudimenti del disegno, come disegnare le figure geometriche, fino ad arrivare a disegnare figure complete. E poi nella parte finale di questo manuale per disegnatori mette tutta una serie di modelli per stucchi, argenti, porcellane, cioè le stesse cose tu a seconda del materiale le potevi utilizzare. Quindi immaginate quanti repertori potevano circolare. Questo di Paul Heineken che vi cito, ad esempio, era appartenuto all'architetto che era stato collaboratore di Iuvara e poi architetto autonomo, il Baroni di Tavigliano. Quindi, per darvi l'idea, che erano cose che in Piemonte circolavano, che venivano dalla Germania, da Roma, da Milano, tutto forestiero era, tutto viaggiava. Però naturalmente per le parti figurate, come dicevo, si poteva rifarsi anche a modelli molto importanti, molto aulici. E quindi vi ho messo due casi molto interessanti di uno stesso oggetto che si possono rintracciare in uno stesso oggetto. Questo oggetto che vedete sulla vostra sinistra è un bellissimo tabernacolo che si trova sull'altar maggiore del Santuario di Europa. L'ho aperto anche all'interno cercando i punzoni, facendomi dare l'autorizzazione perché c'erano dentro le particole consacrate, quindi non potevo aprirlo da sola. Ho rotto le scatole finché me l'hanno lasciata aprire.
Per stanchezza.
Sì, io sfinisco, non mi arrendo mai. E sono stata premiata perché dentro la portella, questa portella che ovviamente con significato liturgico presenta un tipico, un'allegoria della fede, ho trovato i punzoni di questo argentiere che si chiama Ignazio Ravizza, piemontese, torinese, attestato a Torino nella seconda metà del Settecento, appartenente a una dinastia di argentieri che opera anche precedentemente, e successivamente in territorio sabaudo, e che riceve questa commissione dalla fabbriceria del santuario nel 1786, poi ho trovato anche i documenti. Quello che però è interessante è che il Ravizza era un argentiere che non era di corte, cioè lavorava anche per la corte, ma aveva una propria bottega indipendente. E interessante perché questa allegoria della fede, come vedete, riprende in maniera palmare nella posa sia della figura femminile che dell'angioletto di fianco questa scultura. Questa è una scultura di Ercole Ferrata, che è uno scultore allievo di Bernini e di Algardi, vissuto nella seconda metà del Seicento, che ha lavorato a Roma e nelle principali chiese di Roma, tra cui una che mi è particolarmente cara è San Giovanni dei Fiorentini, non è casualmente legata a San Filippo Neri, per carità. Non solo per quello, in realtà sono sepolti importanti architetti e artisti, tra cui Francesco Borromini, tanto per dirne uno, c'è questo meraviglioso monumento alla famiglia dei Falconieri, che erano dei finanzieri fiorentini, ma ovviamente si facevano seppellire nella loro chiesa nazionale, ça va sans dire. Ma il punto è come questo modello potesse essere arrivato all'argentiere Ignazio Ravizza. La cosa, uno può dire, beh, è un caso. Il problema è che questo tabernacolo ai lati ha due statuette che sono le altre due allegorie delle altre due virtù teologali, no? La speranza e la carità. La carità, che è questa signorina qua, che vedete, perdonate la mia foto, ma spero si veda abbastanza bene, è derivata direttamente, anche se tiene un cuoricino in mano, fiammato, e un bambino in braccio, ma la posa della testa, del corpo è identica, anche nel pandeggio, a questa celeberrima scultura di François Duquesnoy, uno dei grandi protagonisti della scultura a Roma della prima metà del Seicento, in competizione, un fiammingo, un belga, in competizione con Bernini, ed è un personaggio tra l'altro stuzzicante per noi perché fu in contatto con il Cardinal Maurizio di Savoia, e il busto ritratto del Cardinal Maurizio di Savoia, che si trova in Galleria Sabauda, è di François Duquesnoy, quindi è un artista che ha lavorato anche per i Savoia. La Santa Susanna appunto è in questa celeberrima chiesa romana ed era una delle sue sculture più famose che tutti gli artisti quando andavano a Roma andavano a studiare. Quindi non è, diventa più un caso che, cioè, come dire, nello stesso tabernacolo due citazioni di sculture monumentali del Seicento a Roma è un po' pesante, no? Come questione. Allora, perché ve l'ho voluto far vedere? Per farvi vedere come i modelli potessero essere molto ampi dello spettro e come una scultura in marmo monumentale di più di metri di altezza, come questa qua, o anche come questo dettaglio della fede di San Giovanni dei Fiorentini, che comunque è a misura quasi umana, potessero diventare, venire tradotte, rielaborate a più di 100 anni di distanza in una rilievo per una portella di tabernacolo, in una piccola statuina, è alta così, per decorare appunto il tabernacolo stesso. Questo ci fa capire non solo la circolazione dei modelli, che è infinita, ma anche la formazione di questi artisti. Allora, è chiaro, c'erano argentieri che vivevano e nascevano a Torino e non si muovevano, e le novità che acquisivano, le acquisivano perché erano le opere d'arte, le stampe che si muovevano, non l'artista. Ma abbiamo invece testimonianze molto ampie di dinastie di argentieri importanti, non a caso vi ricordo soltanto che l'architetto Filippo Juvarra veniva da una dinastia di argentieri messinesi, tanto per, e così anche il suo nipote scultore Simone Martinez, e quindi il rapporto scultura oreficeria non è affatto casuale. C'erano dinastie di argentieri e orefici molto che avevano raggiunto un benessere molto alto anche senza essere stipendiati dalla corte, e che potevano permettersi dei viaggi di aggiornamento e di formazione. Non è documentato per il Ravizza, ma non mi stupirei un giorno di trovarne qualche traccia, perché le citazioni che vi ho fatto vedere sono veramente eclatanti. È vero che la Santa Susanna di Duquesnoy poteva anche essere stata copiata dai fratelli Collino e circolare in album dalla corte agli argentieri torinesi, ed era anche stata incisa, ma non era stata incisa la statua di Ercole Ferrata di San Giovanni dei Fiorentini, che era un'opera bellissima, ma che non aveva la fama di quella di Duquesnoy. Era una statua bella di un artista importante, ma non era la prima cosa che uno, quando andava a Roma, andava a vedere, e non era stata tradotta in stampe, soprattutto. Quindi vuol dire che circolavano altre cose o che si andavano a vedere direttamente. E del resto, ripeto, le famiglie di argentieri, le dinastie di argentieri potevano diventare molto potenti. Vi illustro qui tre nomi di famiglie di argentieri e artisti importanti per la storia del Piemonte Sabaudo del Settecento. Così, proprio qualche spot soltanto, per darvi qualche idea. Il primo personaggio che vi presento non è tanto noto, cioè non è il primo nome di argentiere che viene in mente quando si parla di questo tema per il Piemonte, ma è un personaggio chiave, perché è il primo di cui possiamo ricostruire, come groppa di Asti, di cui parlavo all'inizio dell'incontro, una bella fisionomia. E cioè si tratta di Francesco Maurizio, e Francesco qua mi si è mangiato, ma non importa, è anche noto solo come Maurizio, Sacchetti. Sacchetti è un nome importante, perché? Perché questo signore che farà l'argentiere di corte, e questa è una delle sue opere più famose, più splendide, e cioè l'ostensorio donato da Giovanna Battista di Savoia Nemours come ex voto per il di nuovo per il Santuario d'Europa, per la nascita dell'erede al trono, ovviamente non nascita del figlio ma del nipote, è chiaro, considerando le date, siamo intorno al 1700 appunto, e nasce l'erede al trono figlio di Vittorio Amedeo II, maschio, e quindi il primo che poi è, e quindi Giovanna Battista fa questo dono come ex voto. La bellezza di questo oggetto è che si è conservato nella sua integrità quasi del tutto, anche se non completamente, non solo per quanto riguarda la parte in argento, è una bella sberla così, non per solo per la parte in argenti preziosi, ma anche per i brillanti e le pietre dure. Non è tutto originale, ma buona parte lo è stato tutto smontato, restaurato, anche tutte le pietre sono state analizzate, quindi possiamo parlarne con cognizione di causa. Il Sacchetti è un personaggio, è uno tra i primi che, quindi, che individuiamo in maniera strutturale come argentiere di corte. Vive tra la seconda metà del 600, nasce a Torino nel 1658 circa e muore nel 1733. Quello che però è interessante di questo personaggio è che, come sempre, mi piace raccontarlo, al di là della qualità strepitosa dei suoi manufatti, a lui erano stati commissionati anche, ad esempio, i lampadari, una tavola e uno specchio per arredare alcuni degli ambienti di Palazzo Madama. È chiaro, lui era proprio l'argentiere di corte protetto dalla seconda Madama Reale, da Giovanna Battista e Savoia Nemours. Come sapete, nei primi decenni del Settecento, quando Ivara interviene, quando intervengono i grandi pittori del primo Settecento, Guido Bono, Zeitler e compagnie, il rinnovamento del palazzo è fatto per Giovanna Battista di Savoia Nemours, un rinnovamento che toccava anche la suppellettile d'argento, tutti argenti di cui abbiamo testimonianze nei documenti, ma ovviamente non abbiamo più assolutamente nulla di questo centro tavola, lampadari con parti d'argento, specchi e così via. Ma lui era veramente il suo, come dire, argentiere di fiducia, è un argentiere che prende la qualifica specifica di argentiere di corte, al punto tale che a lui vennero anche commissionate, sempre tutte cose perdute, però ci fanno venire l'acquolina in bocca, una serie di regali nell'anno 1703, 1705, una serie di regali che vennero mandati in Spagna per il matrimonio della figlia di Vittorio Amedeo II Maria Luisa Gabriella con il nuovo re di Spagna Filippo V di Borbone. Ecco, torniamo a parlare di quel tema di cui avevamo già parlato la volta scorsa, e cioè quando la dinastia Sabauda vuole fare dei doni importanti per eventi significativi, deve optare per le arti applicate, perché appunto non ha un'eccellenza nelle arti figurative e ancora non ce l'ha nell'architettura. Poi comunque non si può, cosa si regalava, un progettino di Ubarra? Sì, si poteva fare, ma voglio dire, era poco appariscente. Invece dei begli argenti erano molto appariscenti, e quindi sappiamo che realizza un calice, realizza delle parti in argento per uno scrittoio e altri oggetti che piccoli, ben impacchettati, vengono spediti fino a Madrid. Naturalmente anche di tutti questi oggetti non abbiamo niente, anche perché appunto, come sapete, la residenza dei re di Spagna, Palazzo Real, l'Alcázar di Madrid, casualmente a metà degli anni 30 del Settecento, oibò, si incendia, prende fuoco. Non è chiaramente un incendio casuale, si vuole rinnovare totalmente il palazzo, Filippo V brama di rinnovarlo, ormai è un sovrano accreditato a livello europeo, e dopo anni di guerre, e la sua mogliettina seconda, Elisabetta Farnese, è una bella donna tosta e volitiva che ci tiene a manifestare anche col patronaggio delle arti la sua posizione. Quindi il palazzo, l'Alcázar seicentesco, è assolutamente attardato e noioso, si vuole un bel edificio settecentesco moderno, e quindi via, incendio, arriva Iuvarra, progetti. Ma la cosa interessante che ci fa ritornare al nostro argentiere, non è che divago, è che il fratello di questo signore, Giovanni Battista Sacchetti, diventerà uno dei bracci destri di Iuvarra, ed è proprio quello che andrà con lui, cortocircuito, colpo di scena, arriverà appunto da lui, con lui a Madrid, e sarà quello che poi realizzerà effettivamente il nuovo Palazzo Reale di Madrid, la residenza della Granja, di Aranjuez e così via, appunto, in Spagna. La cosa interessante è sempre all'interno del profilo di questo personaggio, quindi capite, manufatti eccellenti ma anche rete di relazioni non secondarie per mantenersi a galla, e questo vale per tutti i grandi argentieri, e che l'inventario post mortem che è stato reperito di questo personaggio, che aveva ovviamente acquisito notevoli beni, e che oltre ad avere possedimenti e soldi e anche manufatti in argento, quello che è interessante è che aveva una collezione di quadri e di sculture. Il punto è che bisognerebbe capire, tra l'altro con attribuzioni anche con nomi altisonanti, Tiziano, Rubens, Carracci, Reni, probabilmente erano delle copie, però mai porre limiti alla provvidenza, nel senso che le motivazioni potevano essere molteplici: o erano opere che lui si era comprato effettivamente perché voleva avere una collezione d'arte, che naturalmente poteva fungere anche da ispirazione per i suoi manufatti, perché noi sappiamo che lui diede anche dei disegni per delle statue da fondere in metalli preziosi, che poi magari non li facevano neanche, però l'ideazione c'era. O molto più probabilmente queste collezioni d'arte in realtà lui le aveva raccolta perché erano dei modi che erano stati, cioè le opere d'arte erano servite per pagarlo o per dargli dei pegni in cambio di prestiti di denaro, perché di nuovo chi maneggiava i metalli preziosi aveva anche possibilità di maneggiare moneta, era gente ricca, molto ricca. Anche qui, come nel caso, va detto a scanso di equivoci, come nel caso degli ebanisti, quando si lavorava per la corte, i materiali ovviamente non si mettevano tutti in prima persona, cioè il grosso dell'approvvigionamento metallico veniva dalle casse reali, non veniva messo dall'argentiere, però chi invece aveva bottega autonoma è chiaro che anche doveva avere dei capitali a parte da garanzia per comprare metalli preziosi, per forza, quindi è chiaro che era gente che maneggiava soldi, di quelle poche categorie che all'epoca maneggiavano costantemente denaro. Ecco, piccola chicca, abbiamo detto che lui si chiamava Francesco Maurizio, ma in realtà spesso è conosciuto anche solo come Maurizio Sacchetti. Perché? Perché, di nuovo, nome e insegna giocano in pandan, guarda caso la sua insegna, che aveva anche delle simpatiche attinenze sabaude, tra l'altro è interessante perché lui non era figlio di argentieri, quindi comprò la bottega con dei capitali di famiglia, però la famiglia era benestante, perché appunto addirittura fece studiare ad architetto non solo Giovanni Battista ma anche un altro fratello, quindi chiaramente era una famiglia di notevoli mezzi. La sua insegna era l'immagine di San Maurizio con le sue iniziali MS, ecco perché lo chiamiamo anche Maurizio Sacchetti, perché appunto le iniziali, quindi il punzone rimane questo. L'altra grande Sacchetti però appunto non ha discendenza, ahimè, e la come dire, storia della famiglia prosegue attraverso i fratelli architetti. Però fu sicuramente, per la fase a cavallo fra fine 6 e primo 700, la personalità più importante, proprio perché ricoprì il ruolo di argentiere di corte. È chiaro che i suoi lavori sono persi non solo perché ovviamente quelli di carattere profano, tipo quelli mandati in Spagna o quelli per la seconda Madonna Reale, sono andati persi perché rifusi che si è fatto altro con quel metallo, ma anche perché poveretto nasce in un periodo sfortunato, nel senso che lui nasce nel 1658, come vi dicevo, muore nel 1733. Tra l'80 e il 1713 l'Europa è in guerra permanente, ne abbiamo già parlato, e lo Stato Sabaudo è sempre in guerra, per cui non era il momento, se non per oggetti liturgici come questo ostensorio, per poche committenze regali di pregio. Il grosso infatti delle commissioni documentate a lui sono dal momento della pace, cioè dal 1714-20 fino al 33, perché per l'arredo appunto delle residenze. Prima abbiamo solo i doni diplomatici al nuovo re di Spagna, le committenze perché lavora anche per la Cappella della Sindone, per l'Europa, cioè proprio quelle cose di cui non si poteva in qualche modo fare a meno. Però nasce, come dire, sì, in un brutto periodo per i metalli preziosi, diciamo così. Molto fortunata sarà poi un'altra dinastia, che è quella che caratterizza la storia degli argenti torinesi del Settecento, e cioè la dinastia dei Boucheron. Boucheron padre, Andrea, e poi il figlio Giovanni Battista. Praticamente sono le due figure che quando si pensa all'argenteria torinese vengono nel Settecento vengono in mente, nome più noto. Non a caso vi ho voluto mettere, per ricordare questi personaggi dalla produzione sterminata, anche attribuita loro impropriamente, due oggetti che stanno in musei internazionali. Questo calamaio marchiato di Andrea Boucheron, che apparteneva alla dotazione degli appartamenti reali, e questi invece, per semplificare, Giovanni Battista Boucheron, la produzione di Giovanni Battista Boucheron, vi ho voluto mettere questo servizio, questi frammenti di questo servizio da tavola che si trova a San Pietroburgo all'Ermitage, che anche questa è una vicenda interessante. Capite subito dal passaggio di queste due immagini che ci troviamo col padre e col figlio in due momenti precisi della cultura figurativa. Il padre, Andrea Boucheron, è la quintessenza della cultura rococò internazionale, e infatti avrà un lungo soggiorno di perfezionamento in Francia, a Parigi. Chiaramente Parigi per la moda degli argenti, cioè per la moda, voglio dire, per lo stile degli argenti, la produzione fatta in argento, diventa una capitale di riferimento dalla fine del 6 in avanti fino a tutto il periodo napoleonico e anche oltre. Grandi argentieri che passano come francesi, come parigini, in realtà non lo sono, nel senso che c'è un grosso nome della produzione di oreficerie di primo Settecento francese, cioè Meissonier, che in realtà non era appunto un francese, ma era un suddito sabaudo, un savoiardo, che si trasferì a Parigi e che lì fece la sua grande fortuna. Boucheron, appunto, invece va a, come dire, aggiornarsi a Parigi, ma poi torna a casa e appunto sarà posto a capo proprio dello studio del laboratorio degli argenti di corte. Boucheron, mi ricordo gli estremi, nasce a Torino nel 1693 e vi muore nel 1760. Lui era figlio di argentieri, quindi il classico iter di trasmissione della professione di padre in figlio. C'era anche un altro ramo della famiglia Boucheron, quello di Francesco Boucheron, che opera sempre a cavallo dello stesso periodo, di primi decenni del Settecento, che si dedicava a questo settore, ma non sappiamo che grado di parentela avessero, quindi più rami. Lui, appunto, Andrea, seguendo le orme del padre e del nonno, che era già, non era un argentiere, non era un reddice, ma era comunque uno che lavorava già nei metalli, perché lavorava come fonditore di metalli per forniture militari. E anche questo è un tema estremamente interessante che sta emergendo dalla ricerca, e cioè il rapporto, soprattutto per quello che riguarda come dire, i miglioramenti dal punto di vista tecnologico, la sperimentazione, la ricerca scientifica anche nella lavorazione dei metalli, e non solo dei metalli, come la ricerca fatta in campo militare poi si riverberasse naturalmente anche negli altri ambiti produttivi, anche sulle arti applicate. Quindi è un discorso ancora da approfondire, ma importante. E infatti Andrea Boucheron non sarà soltanto argentiere orefice, ma avrà, proprio ereditando in questo senso anche le competenze del nonno Simone, sarà anche a capo della bottega di corte che si occupa delle fonditure di bronzo, delle fusioni dei prodotti delle fonditure in punto e bronze. I prodotti bronze di corte non erano prodotti autonomi necessariamente, potevano anche essere soltanto porzioni decorative per altri oggetti. Ad esempio, l'altra settimana abbiamo visto i doppi corpi di Piffetti. Nei doppi corpi di Piffetti, in quello che si conserva in Fondazione Accorsi, ci sono delle parti applicate con dei puntini eccetera eccetera che sono in bronzo. In quel caso il fonditore fu la DAT, di cui poi accenderò se mi avanza ancora un momento di tempo, ma comunque erano sempre prodotti, appunto, cioè porzioni decorative di oggetti più grandi, non erano necessariamente oggetti autonomi, ma Boucheron sovrintende a, diciamo, tutti e due questi studi di corte. Non è chiaro se il soggiorno romano che Boucheron svolge nei primi decenni del Settecento, all'epoca di Meissonier proprio, anche se lui va presso la bottega di un altro argentiere che lavorava sempre per le committenze di corte francesi, che era Thomas Germain, che era comunque un argentiere famoso a Parigi. Non sappiamo se questo perfezionamento in Francia venga finanziato dalla famiglia o già dalla corte, nell'ottica poi di conferirgli l'incarico di capo, diciamo, argentiere di corte. Comunque, dagli anni 20 del Settecento, da metà anni 20 del Settecento, Andrea Boucheron è a servizio di Casa Savoia e non smetterà fino al 1760, cioè fino a quando muore. Automaticamente gli subentra alla sua morte il figlio Giovanni Battista, che nasce nel 1746 e che morirà sempre a Torino nel 1815, per cui capite che praticamente dominano la scena fino alla fine dell'antico regime, non c'è senza soluzione di continuità. Poi ci sono altre personalità che emergono come fornitori di corte all'interno delle manifatture, ma loro sono comunque sempre quelli che stanno a capo. Quando si vanno a leggere i registri delle contabilità della Real Casa, ci sono dei pagamenti per opere d'argenti sia da tavola che liturgici, senza nessuna distinzione per la corte. I pagamenti, per la maggior parte, tranne alcuni rari casi, sono intestati a Boucheron, prima a Boucheron padre e poi a Boucheron figlio. Il figlio, appunto, che eredita direttamente la carica del padre, senza, come dire, interruzioni di sorta, però è ovviamente un artista attento ai cambiamenti del gusto e ovviamente negli anni con metà degli anni 70, inizio anni 80, partecipa di quella svolta verso il neoclassicismo che è promossa da Vittorio Amedeo III, che si riverbera nelle lezioni anche della Regia Accademia di Pittura e Scultura, e quindi aggiorna completamente il repertorio anche degli argenti in direzione, appunto, classicista. Vedete proprio lo scarto evidente, no? Le forme sinuose, mosse, asimmetriche, giocate sulle varianti più fantasiose dell'elemento vegetale e floreale che caratterizzano questo calamaio marchiato di Andrea Boucheron del Metropolitan Museum di New York. Appunto, l'ho voluto farvelo vedere perché è un oggetto che si trova a New York e che viene comprato sul mercato antiquario dopo le dispersioni ottocentesche, pensando che sia di un orefice francese, e poi invece classico, no? È un canovaccio classico. Invece, dicevo, il repertorio di Giovanni Battista Boucheron si aggiorna dalla metà degli anni 70 in avanti, con un aggiornamento, appunto, in direzione neoclassica, quindi semplificazione e geometrizzazione delle forme, riduzione dell'ornato che richiama l'antico, motivi avocrani, festoni di fogli di alloro e quant'altro. Questi sono i quattro pezzi superstiti, queste due zuppiere, un rinfrescatoio e una legumiera, di un servizio di 220 pezzi che era stato commissionato al Giovanni Battista Boucheron come allo studio dell'argentiere di corte dai conti del nord. Cioè, i conti del nord erano i principi russi, che negli anni 80 del Settecento vengono, 1782, la coppia dei principi di Russia vengono in incognito in viaggio in Europa. Soggiornano anche alla corte sabauda e ci sono tutta una serie di scambi di doni diplomatici, commissionano una serie di opere, anche delle sculture, ad esempio i fratelli Collino, e tra le varie commissioni c'è anche questo mega servizio da tavola, ricchissimo di pezzi, 220, che viene poi prodotto qualche anno dopo, come vedete la data è 1787, ma è chiaro che anche se era una commissione di dono diplomatico, però l'alleanza con la Russia non era di quelle che premevano la corte sabauda in maniera proprio, come dire, così forte, non era la Francia o l'Austria, e quindi anche se aspettavano un paio d'anni si poteva fare. Quindi questo servizio viene inviato comunque a San Pietroburgo, e oggi quello che rimane appunto sono questi pezzi che tra l'altro erano stati esposti a Venaria in occasione della mostra di riapertura appunto del palazzo. Però ecco, mi piaceva proprio esemplificarvi la produzione di questo personaggio con questi manufatti, perché argenteria da tavola, perché argenteria destinata all'esportazione, uno dei casi rari ma importanti appunto, che dimostrano quale eccellenza venisse riconosciuta a questa manifattura di corte. Non solo, ma i riconoscimenti a Giovanni Battista Boucheron, che anche lui ha una produzione sterminata fino a quando naturalmente rimangono i Savoia in Piemonte, perché essendo così legato alla corte lui non riesce a riciclarsi come altri personaggi, e nel periodo napoleonico cade in totale disgrazia e muore appunto alle soglie della restaurazione poverissimo. Gli va male, abbiamo visto Bonzanigo, gli va benissimo, Boucheron non riesce. Sarebbe anche interessante indagare sulle motivazioni. Dicevo, Boucheron non solo ha tutta una serie di reti di contatti con le altre realtà italiane, Roma, ma soprattutto la Parma borbonica di seconda metà del Settecento, attraverso Paolo Maria Paciauli, che è una fucina di novità culturali, e sono come dire, contatti che coltiva lui stesso, sicuramente incentivati dalla corte, ma riesce a crearsi, questa è un'anomalia per un argentiere di corte sabauda, non in generale per la storia degli argentieri, riesce a crearsi una personalità di artista accreditato all'estero, al punto tale che anche alcuni studiosi che scrivono della storia delle arti in Piemonte e tracciano dei brevi profili biografici come il Della Valle, come il De Nina, oltre a parlare di architetti, pittori, scultori, e banisti citano Bonzanigo, non citano mai Piffetti perché siamo ormai in fase neoclassica, citeranno anche l'eccellenza degli argentieri con il Boucheron, e non so, quindi eternato anche dalla letteratura artistica del tempo. Questo voleva dire un grosso riconoscimento, ma le sue ambizioni vanno oltre a quello di essere il capo dello studio dell'argenteria di corte, e Boucheron scriverà tutta una serie di trattati sulla storia dell'argenteria e sulle tecniche per la lavorazione dei metalli. Questi trattati non vengono pubblicati, rimangono sotto forma manoscritte, sono conservati alla Biblioteca Reale di Torino, però sono una spia importante per capire, come dicevo prima, l'ambizione di questo personaggio. Perché? Perché non erano veleità letterarie di un improvvisato, perché non si perdeva tempo a comporre e scrivere per niente. Era l'idea di prepararsi un sostrato umanistico attraverso la pubblicazione di questi trattati per accedere a delle cariche accademiche. Accademiche intendo cioè di professore d'accademia, come per esempio appunto era stato Albertolli, che era uno stuccatore, nasce come stuccatore, che aveva la cattedra di Ornato a Brera. Ecco, un Boucheron probabilmente ambiva una cattedra di Ornato, cioè una cattedra in cui si insegnavano appunto i repertori decorativi da utilizzare nelle diverse arti applicate. Per poter accedere a una cattedra bisognava dimostrare non solo di essere un professionista tecnicamente preparato, ma anche di avere delle capacità umanistiche da docente, no? In senso proprio. E quindi la produzione di trattati si faceva, spesso gli artisti scrivevano dei piccoli trattatelli, pubblicavano dei piccoli trattatelli, magari trovando qualche nobile che glieli finanziasse per la stampa, proprio per poter poi proporsi per dignità accademiche. Quindi ci segnala questa ambizione interessantissima di Boucheron. Concludo, perché come sempre il tempo è tiranno, con la terza personalità che volevo almeno citare, perché poi il tempo appunto corre, proprio di nuovo un trittico di nomi come quello che abbiamo visto per l'ebanisteria, e cioè una personalità che però non è un argentiere puro, ma è veramente una figura poliedrica, a mio avviso ancora da capire bene le sue diverse sfaccettature, che abbiamo evocato prima, e cioè il nostro Francesco Ladetti, si era poi francesizzato il nome. Anche di Boucheron c'è un ritratto, purtroppo non l'avevo in bella forma, ma è conservato a Palazzo Madama, dove lui era presentato, Boucheron, con gli argenti intorno. Questo invece è il ritratto di Ladatte fatto da Charles-André Vanelot, con cui erano direttamente parenti. Il punto qual è? Come vedete, la DAT si fa rappresentare con delle sculture dietro e davanti a lui. Perché? Perché la DAT non è un argentiere, è uno scultore, nasce come vero e proprio scultore in marmo e anche in bronzo, che si forma tra Roma, Parigi, ha tutta una serie di percorsi articolati, anche qui in questo caso però sappiamo chi glieli finanzia, e cioè il principe di Savoia Carignano. Lui non è un prodotto della corte del ramo principale, è un prodotto della corte parallela, che nel Settecento conosciamo meno, ma che c'è e che va indagata, dei Savoia Carignano, e quindi che gli sponsorizzano dei trasferimenti, dei soggiorni appunto a Parigi e a Roma. Quindi con una formazione culturale complessa, a Parigi realizza anche diverse opere, negli anni del suo soggiorno, negli anni 40, tra gli anni 30, metà anni 30 e metà anni 40 del Settecento. Però abbiamo anche tutta una produzione, è chiaro, se lavorava sul bronzo, se ne forniva solo i modelli per fonderli, che venivano fusi appunto sotto la direzione di Boucheron, sapeva anche lavorare di metallo, e sappiamo che lo sapeva fare, non forniva solo i modelli in gesso. Quindi c'è tutta una produzione anche di argenti che passa sotto il suo nome. Purtroppo poco è documentato, perché le opere in argento, alcune che sono documentate nei conti della Real Casa, dove lui opera prestato dai Savoia Carignano, perché lui è uno stipendiato dei Savoia Carignano, non si sono conservate. Tuttavia abbiamo reperito una delle prime opere che sono abbastanza probabilmente da lui da riferirsi come argenti, l'ho reperita io, delle opere di orificeria, scusate se lo dico, ma che troviamo disperse sul territorio sabaudo, non è che sono solo a Torino. Quella più interessante è quella che vi faccio vedere, questo strepitoso calice conservato nel Museo Diocesano di Vercelli, con il Cristo in preghiera nell'orto. Praticamente, vedete, questo non è più un arredo liturgico, è una scultura con arredo liturgico annesso. Siamo in una dimensione che veramente, rispetto anche solo alle poche cose che vi ho potuto far vedere oggi, va oltre, dove veramente di nuovo abbiamo l'unità delle arti. Ecco perché non è un prodotto di un argentiere qualunque, ma è un prodotto veramente di scultura in metallo. Il fusto e il piede, come vedete, sono trasformati in una scena tridimensionale. Il Cristo nel basamento in preghiera, il fusto diventa una specie arborea dalla quale si partono delle nuvole, dalla quale si affaccia l'angelo che compare al Cristo durante la preghiera nell'orto. Quindi veramente l'invenzione che raggiunge, a mio avviso, il massimo livello. Questo oggetto viene commissionato da un grande committente, che è il cardinale e allora arcivescovo di Vercelli, che poi diventerà arcivescovo di Torino, Vittorio Amedeo Costa di Arignano, personaggio interessantissimo, che lo lascia come dono come usava, alla cattedrale di Vercelli. La cattedrale di Vercelli nel Settecento ha dei grandi vescovi committenti, prima il Ferrero di Saus, parente del Ferrero d'Ormea, che lascia delle argenterie romane bellissime, ancora conservate con i punzoni, e poi questo strepitoso calice. Dalle fonti settecentesche sappiamo già allora, già dopo che il Costa di Arigliano si trasferisce a Torino come arcivescovo di Torino, si dice che questo è un calice di Ladate, e dal punto di vista stilistico purtroppo la nota di pagamento del Costa di Arignano non l'ho trovata, perché il Costa di Arignano fa testamento a favore del Seminario Metropolitano di Torino e il Seminario Metropolitano di Torino vende tutti i beni del Costa di Arignano. Ahimè, ho trovato solo un registro di contabilità in seminario 15 anni fa, dove ci sono delle cose molto belle, ma non è della fase in cui lui era Vercelli, ma è già della fase in cui lui viveva a Torino. E però il fatto che già dagli anni 80 del Settecento si dica che quest'opera era di Ladate, combinata alla qualità strepitosa dell'oggetto che rimanda alla produzione scultorea di Ladate, ci fa, come dire, presupporre ampiamente che possa essere un suo lavoro, e altri se ne stanno riscoprendo appunto sul territorio proprio nella linea Biella Vercelli, stanno venendo fuori dei frutti, delle soluzioni molto molto interessanti. Ecco, però nel caso di Ladate, ripeto, andiamo oltre, ma mi piaceva comunque almeno menzionarlo perché è un grandissimo artista del Settecento torinese, piemontese e non solo, andiamo oltre l'argenteria stretto senso, ma siamo davanti veramente, come dicevo prima, alla scultura a tutto tondo realizzata anche con l'uso dei metalli preziosi. Grazie.